Voilà.
Da questo momento non si possono più dire stupidaggini.
Oppure devono essere volute.
Ok, allora c'era Arianna che voleva dire una cosa, Michela, forse Paolo. Paolo deve andare via prima?
Sì.
Allora forse parli prima tu.
Va bene, io volevo dire una cosa che forse può essere molto vitale, ma mi ha fatto riflettere quello che ha detto Eleonora. E mi verrebbe da pensare che una ragione possibile per cui siamo partiti col teatro, parallelamente al seminario di filosofia, cioè col teatro nelle arti dinamiche e col seminario di filosofia, è che in entrambi i seminari abbiamo fatto esperienze del doppio, no? E quindi se il teatro è luogo eminente del doppio, però anche nel seminario di filosofia abbiamo attraversato il doppio della parola, per esempio, e quindi il doppio dello strumento nelle ultime lezioni. E facendo appunto esperienza del doppio, abbiamo fatto esperienza dell'origine. Ecco, questo mi sentivo di dire, per come mi si illumina la cosa a ritroso ora. Mi sembra che allora il senso di fare esperienza del teatro sia appunto fare esperienza di qualcosa come dello schermo o della maschera, che poi è quello che si riproduce anche nel seminario di filosofia, anche soltanto mi viene da pensare teoria e pratica del fuori mondo, no? Per come è strutturato, per come è strutturata la differenza tra il professore e noi che ascoltiamo, e quindi anche in quel luogo c'è un teatro. Ecco, questo semplicemente può essere una banalità, ma mi è venuta in mente proprio ascoltando le intelligenti obiezioni di Eleonora, però mi si è illuminata questa cosa.
Posso fare una domanda?
Sì.
Riesci a dire qualcosa in più sulle peculiarità del doppio che accade nel seminario di filosofia rispetto a quello delle arti? Se secondo te accade qualcosa di differente, o se invece semplicemente tra virgolette è la riproposizione di quella postura, diciamo. Sì, che poi è una domanda.
Beh, sì. Naturalmente c'è differenza, perché c'è sempre differenza, nel senso che la parola filosofica dà ragione a suo modo della cosa. E però io, nella prospettiva che abbiamo attraversato in questa stagione di McRee, vedo più analogie, ma nel senso che mi sembrano più fruttuose in questo momento le analogie, no? E tra l'altro questa cosa del doppio mi fa anche pensare appunto alla conoscenza, perché la conoscenza è sempre il luogo del doppio, e quindi del trattenimento, non della consumazione immediata della cosa. E questo appunto è in riferimento alle domande di Florinda. Che cosa è tipico innanzitutto della conoscenza? Il trattenimento. Il poter osservare l'oggetto a distanza facendone un uso sapiente. L'uso sapiente del meglio, l'uso sapiente dello schermo, che è l'uso sapiente della maschera nel teatro. E allora anche il riferimento che facevamo ai manichini, per esempio, in una delle ultime...
In Cantor, sì, in Kleist, eccetera, sì.
A me hanno portato subito alla memoria la maschera, anche in quel caso. Quindi all'educazione, alla formazione di un soggetto.
Poi il manichino si potrebbe pensare pure proprio come la memoria visibile rispetto a una visibile, e il fatto di portarlo invece a solo una memoria invisibile. Che quello che diciamo è già
come veicolo, essendo un veicolo è qualcosa che si pone nel mezzo e garantisce quindi proprio quell'esercizio del trattenimento che caratterizza l'ambito sapiente, almeno mi pare che possa essere vista in questa maniera la cosa.
Si può sempre ricordare tutte le distinzioni che si confondono, ma c'è un'arte del fare, c'è un'arte del sapere, no? Due cose in fondo si toccano, ma sono diverse, cioè chi si mette la maschera perché vuole commettere un omicidio non è la stessa cosa di chi si mette una maschera perché evoca il Dio Manitou, no?
Io probabilmente ho vissuto il seminario delle arti dinamiche in modo completamente opposto a Eleonora. Io sposo moltissimo la forte vicinanza, assonanza, analogia, fratellanza che c'è tra la conoscenza e le arti dinamiche. La conoscenza, secondo me, sono le arti dinamiche. Se posso fare anche un riferimento al libro di Attisani, quando parla di comprensione fisica, parlando di Grotowski, per me l'azione conoscitiva è comprensione fisica e la filosofia come insegnamento, perché la filosofia è insegnamento, è lasciare il segno a qualcuno, è lasciare il resto a qualcuno, intendiamoci, è probabilmente questa comprensione fisica. Prima di iniziare, sarò breve, cercherò di essere breve, anche se non è nella mia indole, però sarò breve. Leggo una cosina che ho scritto, perché ho il cervello un po' spento per poterla esprimere tranquillamente, mostrandovi una piccola illustrazione che purtroppo ho dovuto rifare stamattina, quindi, ma è priva di colore, però voi vedrete quello che ho visto io. Allora, su questo foglio vedete tutto ancora più chiara, però...
Ho le zucche!
Incidente domestico. Allora,
potete alzarvi,
ecco, ma non parliamo del gatto nella registrazione, che è proprio sconveniente, però comunque l'ho dovuto rifare questa mattina. Adesso cercherò di illustrarvi e poi ancora meglio. Nella curiosa rappresentazione figurativa, qui il vostro sguardo si sottopone tracciato un cammino comune, il nostro. Uno svincolo tra i cammini di ciascuno, sarebbe meglio dire, uno snodo in cui siamo convogliati tutti insieme come un unico corpo. Il nostro, fino ad ora e non ancora, si è mostrato una caleidoscopica sospensione. Un porre attenzione ad un silenzio infuocato intorno al nostro fuoco, ricorda Arianna, che una sera ha detto anche noi siamo posti intorno al nostro fuoco. Un porre attenzione ad un silenzio infuocato di domande. Mi chiedo quale sia l'entità della domanda, e già nel porre non faccio che incarnare questo scherzo grammaticale, questa condanna ingannevole ma esaribile. Cosa davvero so? Davvero niente. Probabilmente l'ho dimenticato, l'ho disperso, si è consumato lentamente come i libri sugli scaffali nella loro lenta e beffarda combustione. Intorno al nostro fuoco abbiamo accettato la tragedia. Chi siamo? Uomini della conoscenza, cosa davvero credete di sapere se siete ignoti a voi stessi? E tu, io, che tanto mi perseguiti, cosa davvero sai? Per trovarsi è stato necessario sospendersi e far della tragedia la risorsa, una nuova radice, che sarebbero queste che partono dal fuoco. Questa radice verticale, come l'indecifrabile arabesco morantiano, è data dalla gioia del suo movimento e non dalla soluzione del suo teorema. Così si staglia nella nostra quotidianità, ci invita ad aprire quella corazza con cui sintetizziamo una vita svuotata di presente e di esperienza, per lasciare questo squarcio germogliare. E da qui io farei partire le nostre quattro, perché prima all'inizio erano cinque, però le nostre quattro domande, i nostri quattro primi germogli. Ma desideremo davvero abbandonare il tepore della nostra gabbia? Saremo in grado di celebrare il presente nella purezza del suo senso senza scopo alcuno? Come si sta in equilibrio sulla soglia? E per parte di Grotowski, come si impara ad essere passanti? Perché probabilmente il problema delle scienze speciali, eccessivamente specializzate, quindi della nostra filosofia, verso un destino degradante, proprio quella di cogliere il suo essere passante. Comunque questo si conclude, lo ricolorerò, grazie al mio gatto, l'ho dovuto rifare stamattina.
L'avevi fatto tutto,
sì, tutto colorato, era più bello, però stamattina ho
dovuto... Il gatto cosa fa?
Era la perché mi sono maniera di entusiasmo.
Sì, si è emozionato.
Si è emozionato il gatto.
Sì, purtroppo, potevo farlo dall'altra parte. E quindi io ho immaginato, perché ragiono per immagini, probabilmente perché la mia formazione è tanto artistica che storica.
Ma infatti cosa fate? Perché chiedevo appunto di... Cioè tu, Michela, vieni dalla formazione artistica.
Poi faccio filosofia, sono al terzo anno, e poi faccio pittura all'Accademia, la sera.
Ah, ecco.
Sì. E poi io... Ho anche una formazione artigianale e faccio la barista, perché quello è un mestiere, vuoi togliere, c'è tanto anche di quello in questo in me. E quindi, tornando a Bertoschi, i miei quesiti si aggirano in buona sostanza intorno alla voce, inteso come resto. Cioè, ho pensato molto a questa cosa. E intorno alla questione dello strumento, perché? Allora, adesso molto rapidamente dirò questa cosa e poi... È fatta.
Ci rimettiamo in combattimento.
Allora, se l'azione conoscitiva si può intendere come comprensione fisica, e quindi bisognerebbe chiedersi a ragionare lentamente. Se l'azione conoscitiva possiamo intenderla come comprensione fisica, e quindi puntualizzarci su che cos'è la comprensione fisica e come la conoscenza è azione, e come l'azione diventa conoscenza, chi compie questa azione? Questo è da sé, cioè dall'inizio del seminario, chi compie questa azione? Chi è che la fa? Che tipo di soggetto è? Come la comprensione fisica è trascendimento nell'altro? Cosa significa trascendere nell'altro? Fare del proprio corpo strumento di attraversamento e corpo attraversato. Risuonare nell'altro per tornare all'origine, al principio di cui si è tanto parlato, che però chiaramente è una visione del destino e del presente. Divenire se stessi deponendo l'io dalla sua regalità psicologica. Quindi tutta la questione dell'io è, l'io viene despodestato, cioè anche Richard ha detto questo, no? Bisogna uscire da quell'unità sociologica, da quella schiavitù a cui siamo sottoposti regolarmente e che si interpone con il nostro desiderio come bisogno interiore, quella tensione che ci mette in discussione, ci fa chiedere ma tu chi sei davvero, no? Quindi farsi simbolo dell'altro incarnando la sua presenza senza pensiero, farsi cassa di risonanza della sua voce. Cioè io ho visto molto la questione della risonanza come, e quindi della ripetizione come esercizio di richiamo per cui io riesco a stare nel presente, a celebrarlo, no? Nell'attività dell'attuante, non come una cosa che ricade su me stesso, no? Io come attore mi esercito e sento la risonanza, ma è la voce dell'altro che risuona in me, cioè io divento una vera e propria, sapete la struttura della chitarra? Uno svuotamento che si ricolma, no? Si ricolma, si ricolma, si ricolma. Io in questa verticalità tendo di elevarmi, cioè adesso le parole hanno un peso. Comunque, quindi io sono l'azione dei suoi impulsi, ossia compio, cioè mi compio e ci si compie insieme in questa azione, che quindi è un'azione collettiva evidentemente. Quindi questa nuova operatività, come dice Tisani bene nel libro, sul bios, sul vivente, è da intendersi come il fare della singolarità delle forme e non della forma singolare, quindi viene molto dopo la forma singolare, che fa parte, possiamo dire, la partenza da cui questa dinamica di riconoscimento, si potrebbe dire, si allarga, cioè si espande. Il travalicamento dell'io come accoglimento dell'alterità, quindi farsi strumento è farsi dono di sé, e quindi per esempio in action, quello in action per esempio, sembra quasi chiara questa cosa. Quando Biagini introduce, lui fa dono di sé, il suo io inizia a sgretolarsi, ma nello sgretolarsi si conserva ed espandendosi, cioè come se spazializzasse il dono che fa, che incarna come strumento. Come questa reciprocità vibrante può condurre al corpo essenza? Questa è la grande domanda, e forse per noi, avendo una formazione filosofica, corpo essenza resta comunque una parola ambigua. Quindi io cercavo di ripetere, corpo essenza come luogo, non luogo, attività recettiva, attiva del performer, ma comunque la domanda resta, corpo essenza. Essenzialità noi abbiamo detto essere quel cogliere gli impulsi come il coagulo della nostra storia, di quello che io sono adesso, che viene riposto sempre in discussione. Però in ogni caso, secondo me, quando avrò modo di rivedere Richard, vorrei capire proprio questa cosa. Conoscere è riconoscere, riportare a presenza, farsi memoria, quindi ho scritto spazializzare il dono. In che modo memoria e impulsi si articolano? Attraverso la voce? Farsi canto significa fare della voce consapevole presenza? Presenza di cosa? Nella voce, che celebra il presente, vibra l'origine ancestrale di tutti e di ciascuno, e questo ci siamo ritornati spesso, ma nell'accadere della verticalità, farsi canto significa fare della voce il resto attraverso il quale il singolare e l'universale si avviluppano. Questa, diciamo, che è parte della mia formazione. Però la cosa che... cioè, qual è il resto? Eh sì, il mito, il racconto, però... cioè, la voce. Non lo so. Cioè, e questo è tutto, per il momento.
È un problema se tu dici intuitivamente la voce, perché già pensi un concetto. Forse è meglio pensare che non c'è mai la voce, no? Questo è il limite del ridacchio. Non esiste la voce, esiste un gesto complesso che attraverso una lunga storia arriva a dire la voce. Ma quando noi diciamo, non possiamo fare dire così, la voce risuona là fuori per tutti. No, è così complicata la cosa che comunque la dici, la fallisci, però succede, non so come dire, però succede. Quando vedi il bambino che piange, che grida, che ancora non parla, lo vedi chiaramente che per lui non c'è la voce, però c'è indubbiamente una invocazione, c'è un, come dire, mettere nella voce molto di più di quello che noi poi chiamiamo voce. Addirittura una scrittura voce del corpo, dell'emozione, dell'incontro terribile col mondo esterno, no? Con aver perso la coesione originaria. Insomma, possiamo dire in tanti modi, miti l'hanno detto molto meglio della filosofia, insomma, l'hanno detto molto meglio. Ma noi ci creiamo poi dei pasticci concettuali terribili perché solidifichiamo il significato delle parole, e ci dimentichiamo di averlo solidificato e facciamo mille capriole per venirne fuori, ma sei già fuori, non ci torni più. E questo dice appunto che la filosofia può essere, tu hai detto molto bene, è un insegnamento, se non è un insegnamento è una pedagogia, ma non è un insegnamento che può limitarsi ai concetti. Questa era la grande cosa di Platone, non me lo puoi scrivere quello che ti ho detto ieri sera, insomma, no? Lo puoi fare, ma soltanto se sai che quello che è successo ieri sera è il passato, questo lo dirò nella prossima lezione, è il passato della verità pubblica, cioè è andato. Mentre il presente è quello che diceva Ignazio, la memoria involontaria e volontaria, no? Volontaria nella misura in cui è anche involontaria. E allora se tu dici la voce, devi sapere che è una memoria volontaria e involontaria, dove il cammino dell'involontà
identitario che sta in questo sforzo di rimemorazione, che hai detto molto bene, non riportare nel presente, vuol dire che nel presente è portata la memoria pubblica, cioè il cadavere. E tuttavia è la barca attraverso la quale, direbbero gli egiziani antichi, no? La vita ritorna, il sole torna su.
No, non sono riuscita a preparare a casa, quindi ho preso adesso gli appunti.
Arianna, scusami, tu che cosa, cioè da dove...
No,
se non ti va, no, tanto, cioè, io non so cosa... Se... Tu fai l'università, l'hai finita, fai filosofia, fai lettere, fai...
Io sono una fuori corsista da tanto tempo e sto facendo la tesi.
Ma in filosofia?
In filosofia, sì, in filosofia.
E su che cosa stai facendo la tesi?
Lavoro su Merleau Ponty.
Ah, ok.
Lavoro su Merleau Ponty, quindi prima ho apprezzato molto l'attività della tesi. Mm-hmm. E questo, poi ho fatto degli studi in filosofia orientale, un master, gli anni scorsi, a livello filosofico questo.
Va bene.
Faccio la commessa per questo.
Va bene.
No, cerco di muovermi, dico, ho fatto un lavoro perché mi sarebbe piaciuto fare un attimo, prendere un gesto, no, di distanza, cercare di guardare un pochettino più da lontano quello che abbiamo fatto qua, però mi sono trovata molto a mio agio, devo dire, con la concettualità, con l'esperienza, ma anche con la concettualità utilizzata, quindi mi muovo in questo orizzonte riprendendo queste cose, non so neanche se sono questi, insomma. Volevo partire dal satiro. Che tra l'altro mi ricordo una lettura però molto vecchia della Triennale di Pierre Hadot, ha lavorato sugli esercizi spirituali, la filosofia come forma di vita. Una lettura vecchia dove c'era il satiro di Nietzsche, no? In questa soglia, Nietzsche Socrate, diciamo, richiamavano un po' quello che abbiamo fatto. Comunque, allora, se il satiro, no, sta sulla soglia, una soglia quindi sta sulla soglia e ci sta in una postura oscillante, vibrante, no? E, nella strozzatura della domanda, nella strozzatura, nella piega della domanda. Della domanda intendo quello che poi è emerso come il doppio movimento originario, mi pare che Florinda l'abbia chiamato in questi termini, no? Che provo a vedere se questa strozzatura della domanda, se questo doppio movimento originario potrebbe essere detto anche così, ma qui proprio l'ha fatto visto, cioè c'è proprio il satiro, no? Con il suo sorriso grottesco che cambia due lettere e cambia di un bel po', cioè come accade la natura nel sapere e come accade la natura del sapere. Mi sembra che il satiro possa incarnare, diciamo, la voce di questa doppia domanda. La natura nel sapere, pensando alla prima gettata, diciamo, perché cerco di riprendere le parole di Florinda, così siamo vicini, ecco. E nel senso della prima gettata, quindi di quella vita cosmica che si va differenziando con le sue figure. Quindi come movimento di articolazione e di disarticolazione. E come accade la natura del sapere, se può corrispondere questa domanda a quel rimbalzo, no? Quindi a quel rimbalzo che di questa vita cosmica che si articola e si disarticola ne fa un oggetto, l'oggettività specifica della propria visione. E come accade la natura del sapere potrebbe essere, insomma, il lavoro che abbiamo fatto poi nell'altro seminario di filosofia, no? Quindi il lavoro strumentale, dove al centro, in partenza, c'è il corpo cosa e il corpo vivente, che poi è un altro modo di dire la passività di un'attività, mi pare. Allora, se il sapere mette in scena questo doppio movimento, se siamo d'accordo nel poterla ritradurre in questa domanda che a me suona, mi suona, diciamo, quindi lo mette in scena questo doppio movimento di sapere, ecco, mi chiedevo, cioè, qual è lo sceno, la dimensione oscena di questo sapere, cioè qual è il suo fuori, se prendiamo lo sceno alla lettera, diciamo, no? Il fuoriscena di questo sapere. Mi rivolgo a tutti, a Florinda in particolare, non ho qui una risposta, è proprio sollevare la questione dello sceno di questo sapere e se in qualche modo possa essere, diciamo, però lo sceno preso nella figura della prassi in un certo senso, no? Quindi il fuori del sapere come una legge, piuttosto che, cioè il mondo della vita, piuttosto no, che una sedimentazione di tutte le nostre pratiche. E quindi per me in questa nella prassi, nella sedimentazione, c'è assolutamente la dimensione della passività, quindi no, della provenienza di questo verda essere che non sappiamo fino a che non mangiamo. Ok, quindi lo sceno, il fuori di questo sapere, il fuori scena di questa messa in scena. E mi chiedevo appunto, può essere la prassi, può essere la passività, può essere la figura dell'io-io, anche qui che fa corpo per me con altre figure, che potrebbero essere l'angelo di Rilke, gli uccellini del Rig Veda. E qui però avrei anche un'altra domanda, incrociando tra l'altro Carlo Conti, che forse l'abbiamo un po' presa di sfuggita, e ci sono sia Francesco che Florinda, quindi la questione del corpo senza organi e del corpo glorioso. Cioè in Merleau-Ponty, ad esempio, emerge in qualche battuta la questione della carne gloriosa, del corpo glorioso, un po' è un alone di mistero, poi in realtà nell'occhio dello spirito ne parla in maniera molto specifica come il corpo allo specchio.
Merleau-Ponty, cioè, è l'unico filosofo che abbia fatto un riferimento al corpo senza organi di Artaud, l'unico. Voglio dire, a parte Deleuze, ma non è Artaud quello di cui parla Deleuze, questo è evidente.
E quindi se questo, direi così, cioè nel senso per tornare sopra. Ciao Paolo.
Ciao Paolo.
Se quindi questo sceno possa essere riletto, se ci dice qualcos'altro o se invece possa, come dire, no, risuonare comunque nella figura dell'io-io che vedo come l'angelo, come l'uccellino del Rig Veda, e appunto però dicevamo che questo io-io come virtualità, e qui ho pensato al corpo senza organi, al corpo glorioso, e quindi pensando a Merleau-Ponty con la parte dell'occhio allo spirito, al corpo allo specchio. E allora mi veniva in mente, no, che Florinda diceva, ritornando sopra, che la prima gettata è nello specchio della seconda. Se quindi, diciamo, questa virtualità può essere giocata in questo frammento. Ok, e qui ho... Posso andare avanti? Questioni? Una cosa che ho già detto, mi ripeto, ma è un modo di espormi per vedere se ci può essere conferma, no? Che è la questione della visione o la questione della veggenza. Cioè, credo di chiamare veggenza quello che poi possiamo chiamare benissimo visione, no? Quello che a me colpisce molto, ma proprio come sfida, cioè come posta in gioco di quale postura assumere, no? È proprio il fatto che nella memoria ancestrale, quindi nel ritrovamento di questo corpo rettile, che non è nessun corpo, no, accaduto, ma che appunto appunto facendole emergere, e quindi di come memoria e creazione siano in una solidarietà fortissima, no? Allora, qual è, diciamo, il nostro movimento di accompagnamento di questo accadimento? Cioè, filosoficamente, almeno per me qui si gioca un po' la postura, no? Cioè, come accompagnare questo accadimento? Le figure dell'angelo, dell'uccellino, del rivele, dell'io-io, che filosoficamente è la contemplazione, cioè questo movimento del ritorno. Poi Florinda aveva una questione, ma mi dispiace perché non ho dietro il materiale, su un bellissimo articolo che ci hai mandato.
Quale?
Quello rivolto praticamente al Max Center.
Ah, la casa del teatro.
Sì, cioè bellissimo, non ce l'ho, l'ho letto 6-5 mesi fa quando ci hai mandato, quindi solo che se rileggo forse potrei dire qualcosa di diverso, ma voglio provare a dirla comunque la questione, ed è questa. Io ho avuto l'impressione, cioè diciamo che ti ho passato il fatto, mi ho passato il fatto che all'inizio fa questa divisione, cioè come dire, no, mette una divisione molto chiara, classica, diciamo, tra il proletariato preso nella sua situazione, diciamo, materiale, e invece poi diciamo la questione ideologica, non so come chiamarlo, cioè la cultura, no? E poi mi sembra che si sviluppa il corpo comune in questo senso. Se l'avete letto, io non lo leggo da mesi, quindi
io da anni, non fa niente. Ma mi ricordo adesso per piano che me ne parlo.
Però mi sembra che ci sia la questione di un proletariato globale, quindi
sì.
siamo tutti di questa barca. Da un punto di vista dei rapporti materiali, e qui accennava la precarietà del sistema, e il corpo, e invece da un punto di vista artistico, quindi no, della produttività culturale, questo corpo comune dell'artista che, diciamo, che brucia, cioè che brucia i propri resti costantemente, no? Allora io, arrivato in fondo, ma lo rileggerò, arrivato in fondo ho avuto, come dire, l'istinto di tornare indietro, e quella divisione lì non sussiste, cioè come dire, avrei voluto compulsare proprio quella separazione, ma questo per me è un po' un'ossessione, nel senso che si riallaccia a temi anche di biologia, cioè poi nel senso, diciamo, appunto, della prassi materiale, cioè da un punto di vista economico, cioè come dire, di vita, cioè se può ancora reggere, diciamo, questa sorta, no, di divisione. Io pensavo positivamente, non so, a tutte le esperienze di copyleft, formalizzare, diciamo, di superare un certo assetto proprietaristico, no, verso una messa in comune. Allora questo corpo in comune dell'artista, no, che realmente si fa, cioè materialmente si fa corpo comune, se non abbia bisogno in un mondo globale come questo, no, di una sua ritraduzione anche a livello, diciamo, economico, cioè dei rapporti materiali, no? Come poter sostenere questa forma di vita senza, ma per me rimane una domanda, cioè insomma su questo non sono stata chiara, però è una questione anche di biologia, cioè quando parliamo di questi dispositivi, cioè di chi sono le proprietà, no? Cioè, quindi di tutto il rapporto politico che si gioca nella misura in cui vendo la mia salute, o comunque il mio tutore della salute sarà Google piuttosto che, no, un altro tipo di dispositivo. Su questo assetto, chiamo proprietaristico, capitalistico, penso che si potrebbe, però lo vedo proprio a livello di te, è una questione su quello. Cioè, insomma, io ho fatto il movimento per cui arrivo in fondo e ritorno.
Ma cos'è che dicevo io all'inizio?
Cioè, comunque l'ho accennato, ma perché mi faceva contare del piacere tornarci.
E ci torneremo con calma, sì, sì.
Ma perché proprio mi sembra che qui ci sia la sensibilità, no?
Perché posso dirti quello che penso adesso, però se tu mi fai una domanda precisa su quel testo, dovrei ricordarmene.
Sì, ce l'ho. E tu più in confusione ne c'è una.
Ce l'ha? A posto?
Sì, cioè mi sembra, no, su tutta la parte su Marx, e poi dopo mi sembra, cioè da quello che ho capito, c'è tutta la parte su Marx iniziale e poi dopo il discorso, cioè sentiamo se...
Cioè la casa del teatro comincia con Marx? Ma sono veramente squilibrata, no. Beh, però mi condivido, sono contenta. Avevo cominciato, ricordavo che ci passavo, ma pensavo di finire, non di partire. Ah.
No, ma ci torneremo, ma di questo era la mia, ma solo per dirle innanzitutto che l'ho scritto benissimo e che però può essere un luogo in cui, almeno per me, è ricettacolo di molte riflessioni.
Sì, 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 anche per me, Arianna, sì. Dico soltanto due cose al volo perché così raccolgo adesso le cose a caldo, ma quelle che mi paiono domande a cui posso dare risposta abbastanza secca. Poi è ovvio che insomma, qui in questi interventi c'è talmente tanto che insomma, penso che si potrà organizzare il programma dell'anno prossimo.
Lavoriamo perché per esempio tu hai un testo, no?
Quello che volevo chiedere sì, sì ovviamente è chi ha preparato anche la foto, possiamo ce li scambiamo in modo che tutti possano starci sopra con calma.
Poi noi abbiamo certamente registrato, però se coloro che hanno l'intervento registrato hanno voglia di sintetizzarlo e farne un piccolo testo, forse questo è più...
Chiunque voglia, questo vale sempre ovviamente, io non è un compito, è chi ne sente la necessità, l'utilità... mandi che raccogliamo e poi decidiamo come lavorare. In parte queste cose confluiscono nel seminario dell'anno prossimo, insomma, in parte però ci sono alcune cose più specifiche che chiedono un riscontro subito. E poi volevo aggiungere una cosa, visto che Carlo pone subito la questione, l'avrei detto in chiusura, se avete ancora un po' di pazienza, forse è necessario un altro richiamo. Non so se per voi sia, cioè io in maggio vorrei cercare un'altra data, ci scriviamo, vediamo se è possibile trovarla, perché ci sono tante cose che chiedono di essere trattate, non soltanto offerte, ma insomma anche in qualche modo raccolte. Quindi se sei d'accordo Carlo faremo anche un altro richiamo in maggio, vediamo. Una vai Enrico, tranquillo. Una cosa che volevo dire... Allora, rispetto alla questione, quelle che mi sembrano domande abbastanza secche perché mi riguardano, cioè che mi chiamano subito, sono la questione del corpo senza organi, del corpo glorioso, che anche Gidio Meazza aveva evocato, e la questione, ciao Enrico, della proprietà e dell'improprietà. In realtà, cioè, anche sulla questione dello sceno mi sento chiamata.
È
la tua specialità. In che senso?
C'è una parte del suo libro dedicata.
Ecco, nel senso. Perché sono quelle cose che. Dice, ma sei scemo, scusate. Certo, dice che in realtà. Non mi ricordo più quale, forse far danzare l'anatomia, insomma, c'è una parte.
Non avresti mai usato nel primo libro.
No, che non avevo proprio capite queste cose nel primo libro, le ho capite dopo, forse ci ho fatto il secondo. Comunque, lì c'è una parte, quindi vabbè, forse così. Allora, dunque. E la terza, allora, prima di tutto, la questione sulla questione dello sceno, così come la poni tu, io sono molto d'accordo, lasciando perdere tutto quello che c'è nel libro, quindi non so se tu ti riferissi a quella parte, che andrebbe trattata e declinata nei termini che qui stiamo utilizzando. Lì era un lavoro che rivolgeva in modo abbastanza analitico ad Antonin Artaud, per cui non me la sento di fare il passaggio netto, dovrei dire troppe cose su Artaud per poter poi arrivare pian piano al contesto nel quale tu hai fatto emergere la questione dello sceno. Ok, quello era un lavoro là. Allora, il fatto che tu dica posso domandarmi se il sapere mette in scena questo doppio movimento, posso domandare qual è lo sceno di questo sapere? E tu suggerisci la pratica, la Lebensfeld, la dimensione passiva, fai una serie di ipotesi che mi sembrano tutte da prendere in considerazione. Allora, rispetto a quello che abbiamo detto nel seminario delle arti dinamiche, credo che quando tu dici, quando Egidio Meazza dice la memoria involontaria, che tu pure riprendi, quando dici il mondo della vita, la dimensione passiva, a cui pure in qualche modo, cioè ciò che ci agisce, ciò da cui siamo agiti, o anche tu dici, in termini che sono cari alla filosofia di Sini, le pratiche, è questo che rimane fuori scena, è questo lo sceno. Mi sembra che ci stiamo, quando dici queste cose, mi sembra che ci stiamo muovendo in una direzione che è compatibile con quel passo su cui io avevo abbastanza insistito, di Grotowski, nel quale cercavo di dire che cosa mi interessava di quel passo di Grotowski, no? Dove lui diceva che cos'è cantare, chi ha cantato la prima volta, dove, da dove canti, canti da qui a là, allora che curvatura deve prendere il canto, e vai indietro, a un certo punto ti accorgi di essere cantato. Allora, mi sembra che andiamo in una direzione armonizzabile, insomma, no? Stiamo cercando di dire che nel sapere che le arti dinamiche evocano come memoria di ciò che facciamo sempre, vi è questo doppio movimento che tu suggerisci, e questo doppio movimento ha a che fare con la possibilità di mettere in presenza la scena e anche lo sceno. Quindi, ciò che so, ciò che faccio, quello che canto e la provenienza, no, che mi costituisce in quel canto. Egidio diceva appunto la memoria involontaria, chi mi canta, quindi io penso che ci siamo. Il problema è che il sapere che noi pratichiamo riesce a stare in questo movimento? È possibile stare in questo movimento in forme conoscitive che siano per noi, che non siano quelle di una produzione di opera d'arte? Le arti dinamiche hanno a che fare con la produzione di opere? Perché questo è l'altro tema enorme. Quello che qua è circolato è che no, che l'opera sei tu che fai l'azione. Ecco perché abbiamo scelto le arti dinamiche. Ecco perché il teatro come grandiosa metafora. Perché? Perché il teatro è l'unica arte codificata, diciamo così, la quale, al di là delle sue codificazioni che sono necessarie a produrre l'atto performativo che poi si compie come spettacolo, diciamo così, non ha altro supporto, non ha altro supporto se non il corpo vivente dell'attuante e del partecipante nell'evento. Ecco perché era una metafora potente. Perché allora stiamo dicendo che se l'azione conoscitiva ha a che fare con questo doppio movimento, chiamiamolo vibrazione, è tutto da sondare, ma ci stiamo intuendo qualcosa, no? Allora il problema che ci stiamo ponendo qui a Mecri è come fare il nostro lavoro, quello che facciamo, lì dove lavoriamo conoscendo le cose, impostando azioni conoscitive, facendo qualcosa di ciò che sappiamo, come fare questo lavoro tenendo in qualche modo nella presenza lo sceno, ciò che comunque inevitabilmente deve, perché una figura accada, sprofondare. Ma allora come faccio a tenerlo in presenza? Tu dici, è una contemplazione? È una vibrazione? Ma è chiaro che a questo punto per noi poi operativamente diventa complicato, perché noi non facciamo quei lavori là. Io credo che il seminario di filosofia in questo senso stia camminando verso la possibilità di immaginare delle forme operative utili da sperimentare. Un altro modo in cui avevo cercato di dire questa cosa come esigenza dell'azione conoscitiva rinnovata, quello che può recuperare il senso, no? La possibilità di costruire sensi, come diceva Marco, io avevo detto in un'altra roba, insomma, era un altro percorso, un altro lavoro, avevo detto si tratta di esercitare una pratica ostensoria, no? Cioè di fare ostensoria, che l'ostensorio che io immaginavo era proprio l'ostensorio del corpo di Cristo, non so come dire, no? Cioè era un'immagine d'infanzia che mi aveva molto colpita, però poi mi è tornata utile. Allora, se noi riuscissimo a trovare dei modi che cominciamo con le metafore che servono, andiamo sempre di metafora, ma poi operativamente, no? Riescano a fare il lavoro della ostensione di ciò che non è figura, no? Di ciò che non è già formato, insomma, l'ostensione della provenienza. Se riuscissimo a fare questo lavoro, beh, saremmo molto vicini a quel doppio movimento, no? Satirico-satiresco che evocavi. Io non so come, ho molti problemi su questo. Oh, mi viene da dire delle cose, subito mi viene da confutarle. Ho una serie di... Però adesso non voglio qui portare tutto questo. So che questa è una direzione, cioè quello che per me è emerso nel lavoro sulle arti dinamiche in combinazione con tutto ciò che voi state dicendo, di cui tra parentesi ringrazio veramente, è una intenzione, una direzione di senso. Ma se anche soltanto avessimo ricavato una direzione di senso, no? Cioè una intenzione o l'espressione di un bisogno, o come abbiamo detto tante volte quando lavoravamo con la piccola accademia, cosa ci manca? Cosa ci manca, no? E se avessimo già soltanto preso questa direzione in forma interrogativa, perché poi la direzione chiede come fai a farlo, come lo fai, come la fai l'ostensione, come mostri il fuoriscena, ciò che mostrerai sarà sempre una scena, se lo mostri una scena. Ecco, tutte queste domande sono una direzione di senso, però, ecco. E questo volevo dirlo. La questione della proprietà, corpo senza organi, quindi corpo glorioso. Io, poi Francesco dirà il corpo glorioso. Allora, il modo in cui Paolo parla di corpo glorioso solo secondariamente o solo parzialmente, secondo me, si può ricondurre a quello che, a mio parere, Antonin Artaud ha visto quando ha usato un'unica volta l'espressione corpo senza organi. L'ha detto una volta, gli è venuta così, avesse detto a Burubaba, no, ci siamo risolti tanti problemi. È tutto il lavoro sulla corporeità che fa Artaud, che spiega forse, che dà un modo di pensare perché gli è venuto a dire così in quel modo là. Corpo glorioso, corpo di gloria, insomma, no? Io non penso che sia... Io preferisco non usarla, questa espressione, togliendola ad Artaud, perché sono ancora troppo legata a quel percorso e ho la profonda persuasione di avere tradito Artaud. Cioè io non penso, non sono affatto sicura che Artaud volesse dire quel che io gli ho fatto dire. Me la metto così, mi dico, io avevo bisogno di leggerci queste cose, no? Io ho usato quel lavoro, l'ho usato là, però è stato un complicato lavoro di cesello, per cui non uso quasi mai, credo, quell'espressione, perché, anzi, molto raramente, perché ho paura di tradirla un'altra volta, insomma, no? Di fargli dire una volta. Quindi... Tuttavia io in quel libro lì l'ho usato, penso che è a quello che vi riferite, no? Quando dite prima Cambrina, sì, io lì volevo dire qualcosa di affine, credo. Sì, è la prima gettata, che però è sempre detta nel corpo in opera, nel corpo energico, no? Nel corpo... quindi mi limito a questo. Questa è una questione molto... Se ci sono domande nello specifico, ecco, su questo poi possiamo scriverci, eccetera, ma non insisterei qua. La questione della proprietà mi ricordo di quell'articolo, ci tenevo a quel passaggio. Se ci sono delle semplificazioni, e ce n'è moltissime, un po' è perché io sono superficiale e un po' è perché avevo bisogno di cercare un modo per parlare con gli amici, compagni del work center, quindi era rivolta a loro. Quell'articolo è stato rifiutato da una rivista che è una delle più importanti, che si chiama Culture Teatrali. Era un numero che si era concepito dedicato al work center. La rivista, appunto, una rivista ufficiale dove lavorano i teatrologi, eccetera, ha respinto quello e altri articoli che erano poco teatrologici, appunto, insomma, no? La questione della proprietà è una questione immensa. Se tu mi domandavi, dici, Florinda, hai imposto una separazione, io non me lo ricordo cosa ho fatto, non me lo dico, lo rileggerò anch'io. Adesso, certamente, il problema del lavoro, del rapporto, io usavo l'immagine del proletariato perché mi serviva. Se la tua domanda è, Florinda, ma possiamo usare ancora i termini con cui Marx parlava del proletariato? Io penso che localmente no. Invece fondamentalmente e latamente sì. Perché? Perché il lavoro materiale, il proletariato materiale, il proletariato intellettuale, che ci frega, insomma, io parlo proprio delle condizioni, quelle di vita concreta, anch'io, no? Soltanto che aggiungo, non penso che il lavoro intellettuale per noi, no? Per il tipo di espropriazione che noi abbiamo conosciuto e alienazione che abbiamo conosciuto, sia altro dal lavoro materiale, no? Insomma, è molto chiaro che noi non viviamo nelle condizioni del proletariato che descrive Marx, noi da queste parti, in altre parti sì, per questo dicevo, latamente si vive esattamente come descrivono Marx ed Engels, ma noi non siamo più quel mondo là, noi in prima persona, no? Noi qui che siamo a Mecri, nessuno di noi vive come quel proletariato, insomma, bisogna averlo chiaro. Però il problema che si pone è quello della proprietà, cioè se tu cerchi una, diciamo, un senso di liberazione per il tuo lavoro, di realizzazione nel tuo lavoro, perché ritieni che il lavoro sia ciò che ti rende umano, che ti fa umano, che ti ha fatto umano, insomma, no? E questa liberazione la intendi nel senso di una riappropriazione di ciò che ti è stato espropriato? Allora non ci siamo. E ci sono dei luoghi in cui Marx intende questo. Cioè, non va fino in fondo, ma povero uomo, ha fatto quello che doveva fare in quel momento là, però voglio dire, il problema dell'espropriazione deve andare ancora più a fondo, no? Deve essere, ma è la mia, deve essere totale, non si tratta di riappropriarsi di qualcosa, si tratta di andare fino in fondo in questo sperpero. Chiaramente è un rischio enorme, perché poi in fondo che cosa c'è? Io non lo so. Non lo so, ed può essere temibile, però io non credo che sia una questione di scelta volontaria individuale. Adesso io mi esproprio, mi effondo. Penso che stia già accadendo. Penso davvero che tutte le strutture proprietarie, così come le abbiamo conosciute, si stia modificando. E che dunque, questa è la mia, questo ti devo dire, la mia utopia, e che dunque alla lunga questione di tempo, noi abbiamo sempre fretta, i tempi sono lenti, insomma, alla lunga le forme della proprietà, in fondo anche l'io di cui parlava Michela è una forma proprietaria, no? Della coincidenza, si smonteranno da sé, perché vivendo le cose sì, e mi pare che per molti versi no ancora, ma per molti altri versi sì. Invece, no? Quello che è l'ultima cosa che volevo aggiungere, attenzione, la questione del capitalismo non è la questione della proprietà, è la questione dell'accumulazione. E infatti Marx può pensare alla fine del capitalismo con la fine della proprietà privata dei mezzi di produzione, come la fine della proprietà privata dei mezzi di produzione, ma non la fine della proprietà.
Sì, ma guarda, mi riferivo
okay. alla... Quindi lì c'è molto da pensare. Io penso ad esempio che le letture che farà Enrico, alcune cose che stanno camminando, insomma, sull'economia, potrebbero essere luoghi di convergenza. E sono d'accordissimo con te, Arianna, quando dici, ma questa è una questione che riguarda la biologia, il vivente. Il 30 luglio a Praxis cercherò di parlare di questo. Va bene. D'accordo.
Siete d'accordo però che lo specchio è sempre un frammento? Il punto dell'esiaco, insomma, del danzatore che è la pura pittura, ovviamente non è proprio così, perché è già contento. E allora la catastrofe che precede la rottura dello specchio è lo scemo, no? Lo scemo è l'uomo. Lo scemo è l'uomo perché è fuori scena rispetto appunto alla natura. Tutta la sua cultura è lo scemo. Se così lo vedi al contrario, no? Cioè, non è tanto che quando tu hai una forma culturale, quello che sta dietro la forma culturale è lo scemo, perché è fuori della visione. Però vedevo anche complementarmente altro modo, e quello che sta nella cultura è lo scemo. E quindi bisogna pagare il prezzo, infatti, quindi inevitabilmente si deve pagare il prezzo. E allora il teatro diventa ancora più significativo come metafora, perché è là dove si paga il prezzo, dove la comunità paga il prezzo in quanto restituisce. Il rito, no? Quello che diceva Eleonora, io non capisco cosa c'entra il rito, oppure lo capisco benissimo. Ma il rito è sempre la questione del fatto che tu hai rubato, la questione del rito originale, hai rubato. E se vuoi dare senso al rito, devi fare un rito di restituzione. Il rito di restituzione poi è che io sono tuo, tu sei mio, no? Che è interno alla comunità, no? Che io ti restituisco quella comunità che tu mi dai e tu fai lo stesso, e quindi nuovamente, no? C'è questo tentativo di risanamento che è un po' che fallire, perché appunto vuole rappresentare la comunità, ma noi non rappresenteremo mai la comunità, ognuno se la rappresenta per i fatti suoi, non può che rappresentarsela nella strozzatura dell'individuo che è, e quindi è in, come dire, inaggirabile lo scemo originario che tu sei, no? Lo scenica, quello che per delle volte diciamo come bello l'animale, no? Lo vedo un leopardo, poi come bello, no? Sì, perché è bello, mentre noi siamo brutti da un certo punto di vista, poi siamo bellissimi perché possiamo dire che siamo brutti, no? Insomma, non finisci mai, no? Ma mi sembrava interessante dire. Non è lo specchio la soluzione, è l'oscenità del frammento la soluzione, perché tu guardi sempre in una prospettiva, questo Nietzsche l'aveva molto capito. Difatti lui proponeva l'oltreuomo, proponeva. Si esce con l'oltreuomo, quindi probabilmente non si esce mai, no? Ci sono passi dell'ultimo Nietzsche dove l'oltreuomo continua ad abitare assieme al piccolo uomo, all'ultimo uomo, e non, questa cosa non si risolverà mai.
Però è un senso, però è una direzione.
Sì, senso. È una direzione senza avere una finalità.
Esatto.
E non accade all'attuante, quando si fa vibrare. Circa.
Si fa vibrare, quindi è chiaro che nella vibrazione evoca la natura, appunto, del coreuta, però si fa vibrare a modo suo. Inevitabilmente è parziale nel suo farsi, è già caduto, no? E per questo anche è vibratorio, cioè poi si deve rimettere. E la meditazione sul respiro, non è che non si respira più, si continua a respirare e continuamente si deve riportare l'attenzione sul respiro, perché l'hai già perduto. È molto ingenuo quello che crede di risolvere la meditazione. La meditazione è un movimento continuo. Sino al limite del maestro che se ti addormenti dice ti lamenti.
Sono inviati, però ho detto prima, ciò che si sa dimentica di capito, ciò che si fa.
Sì, esatto, sì, è vero, abbiamo scritto un articolo che riassumeva un po' questo.
Qual è, Francesco?
Qua, i primi due qua, a sinistra, quello in basso, il primo dopo.
Ciò che si fa apre la via a ciò che si sa. Ciò che si sa dimentica il debito con ciò che si fa. Pagare il debito è come riaprirlo, sì. Ma come eravamo saggi, era tre anni
era
e mezzo
della Bretagna.
Era il freddo, era l'umido. Erano i crostacei, ragazzi.
No, sì, erano i crostacei.
Fanno un bene.
Non secondo la Bibbia.
Già è vero.
E tu sei perso molto, vedi?
Elia ha voglia di dirci come è andata, se ci sono domande su anche per lei?
Diciamo che io sono nel momento della mia rielaborazione, quindi non sono ancora pronto a condividere niente di...
Ok, va benissimo. Ma ci sono domande al di là della sua rielaborazione personale, problemi aperti, questioni palesemente oscure?
A questo punto non sono ancora focalizzate.
Ok, va bene, d'accordo. Lei sa che quando vuole può anche scrivere, cioè anche al di là dell'appuntamento che ci diamo, se riusciamo a darcelo a maggio, in itinere, prima, dopo, il lavoro di circuitazione è sempre in atto, quindi in qualunque momento, va bene. Sentite, sono le 7:22 e 23. Quindi insomma possiamo anche placarci. Volevo aggiungere anche questo, che sia sabato voi verrete tutti sabato 30, giusto? No, tranne Maya che viene l'1. Ecco, Maya lo sa già, ma insomma, il 30, dopo The Living Room, sicuramente ci si può, in modo molto informale, intrattenere un momento con Thomas, che conoscete già, e con gli altri del gruppo, se volete fare delle domande, se avrete voglia di porle su quello che avrete visto, o... visto che ci sono stati dei riferimenti all'incontro, alla sessione che abbiamo fatto qui con Thomas, anche in merito a quelli. Se volete mandare delle cose scritte a Thomas, io credo che con grande libertà lui, e con i tempi della vita magari, insomma, sia molto disponibile anche a questo. In ogni caso, volevo dire, ecco, non è che dopo The Living Room dovete necessariamente scappare, solitamente c'è sempre un momento.
Sto cercando di dire che ci sarà un aperitivo.
No, non dire questo, perché non dipende da me. Questo no, assolutamente no. Non è detto affatto che ci sia un aperitivo. Questo dipende da come gli gira. No, voglio dire che di solito io vedo, ho visto dopo The Living Room che c'è una disponibilità, se è nello spazio assieme magari sì, magari no, se uno vuole personalmente, cioè non adesso, diciamo, non c'è il dibattito, era soltanto per dire che c'è modo di stare un po' assieme. Poi magari se delle merende, che un biscotto ciascuno avranno portato, è avanzato qua, si può mangiare un biscottino.
Quattro biscotti.
Ecco, quindi per questo era per dire che no, altrimenti non è sicuro, cioè non dipende da me, io lo farei sempre un aperitivo assieme, ma invece magari loro hanno voglia di andare a dormire, non lo so.
Una domanda, quanto dura Living?
Allora, The Living Room dura circa un'ora, però non comincerà alle 5 in punto. Voglio dire, voi dovete essere qua un poco prima delle 5, ma solitamente c'è un momento di accoglienza prima, diciamo così. Poi bisogna vedere, spero. Sì. Ecco, sicuramente io, questo è ovvio, devo staccare il citofono, quindi stabiliremo con Thomas e gli altri quando è il momento, dopodiché dobbiamo staccare, non può succedere che
ma
ci suonino.
Cristina, perché è strano che non è venuta. Cioè, lei ci tiene a queste cose. Cioè,
Caterina.
Scusate, chiamo da sempre Cristina.
No? Va bene, così anche io faccio.
Chiamo. Non lo so perché ogni volta sveglio.
Io chiamo ottobre, agosto e gennaio, giugno. Caterina, Caterina, parlavamo di lei, sì.
Ok.
Va bene, sì, comunque queste cose le scriverò. Quindi anche se al di là di quello che siamo riusciti a dirci oggi, perché mi rendo conto che c'è una tale mole di cose in movimento che anche le cose che appunto ha detto Eugenio su questo testo è molto complesso, quindi io me lo leggerò con calma. Insomma, dobbiamo prenderci il tempo. Al di là di questo, dicevo, se ci sarà una domanda da rivolgere a Thomas rispetto alle cose che avete detto, magari no, sui vostri appunti sull'incontro con Thomas potete valutare voi molto liberamente. L'altra cosa che volevo dire è che io ho proposto al gruppo che verrà qua, non per il sabato 30, perché il giorno dopo devono di nuovo lavorare, bisognerà sistemare lo spazio, eccetera, ma per la domenica 1, che è l'ultima sera, poi dopo la lunedì mattina partono, ho proposto di andare a mangiare assieme, se vogliono. Io non so se la sentiranno tutti, se non se la sentiranno, però c'è qui vicino un ristorante giapponese, se avete voglia, quella può essere un'altra occasione, anche se avrete visto il 30, per dire va bene, però ci sentiamo, mi scrivete, una telefonata, quello che è, in modo che si possa organizzarsi. Se siete d'accordo spengiamo i cellulari intanto. Posso, Elia? Io vado sul rosso. Come dici,